Maracanã.
Credo sia necessaria qualche altra conferma. La Juve spesso ci ha tradito, no? Ricordo dopo la grande vittoria in Champions League in Germania, la domenica dopo ha fatto una partita orrenda, quindi ci vuole la continuità per capire se il progetto di Motta sta progredendo oppure no. Però la sensazione è che i giocatori seguano l'allenatore, ed è questa una sensazione che c'è sempre stata, anche quando le cose non andavano così bene.
Con il periodo che sta passando il Napoli, con il periodo che sta passando l'Inter, con il periodo che sta passando l'Atalanta, ancora hanno 10 punti. Io continuo a rimanere, insomma, dubbioso. Secondo me la Juventus avrebbe dovuto sin dall'inizio fare un qualcosina in più.
Su Sulé ci punteresti un po' di più?
È un giocatore che ha grandi mezzi, però Dybala l'ha fatto vedere, lui ha iniziato adesso, quindi è chiaro che ha le potenzialità, lui la società e lo stesso Ranieri sta dimostrando, insomma, che può contare su un giocatore del genere. È chiaro che ci vorrà del tempo, poi le pressioni che dà una società, una città come Roma, sono ben diverse da altre pressioni, ecco, da altre città che danno pressioni.
Diego Motta, devo dire che mi è piaciuta l'esultanza rabbiosa. Come è stata poi la Juve nel secondo tempo? Perché il primo tempo ha fatto un brutto primo tempo, quantomeno un Inter forte che l'ha messa sotto. Io speravo in una Juve coraggiosa, con il gol di Consensao. Dimostrano che questa squadra allora ha un'anima, ha coraggio e magari con qualche vittoria consecutiva ha preso anche un po' di autostima in più.
Nel secondo tempo è venuta fuori la Juve in maniera prepotente, è stata per la prima volta una delle Juve convincenti, quantomeno nel secondo tempo, quantomeno sotto la forma di squadra, di ragionare da squadra, i reparti erano collegati.
L'Inter è una squadra che se non riesce a sbloccare le partite quando merita di sbloccarle, poi alla fine rischia quasi sempre di perderle quest'anno quelle partite.
Buon pomeriggio a tutti.
Chi è?
Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccheri, benvenuti a un altro appuntamento con Maracanà. E allora siamo al martedì, siamo anche in zona Champions come sempre. Grazie. Al nostro regista, che saluto subito, Andrea Magliocca in cabina di regia, e anche a Giorgio Sorani. E sì, ci siamo oggi, appuntamenti importanti per le nostre due squadre italiane, che naturalmente così accompagneremo in questo pomeriggio. E poi stasera speriamo, insomma, di portare a casa due risultati positivi. Sono necessarie due vittorie, e soprattutto sono necessarie due remontate da parte delle due squadre. Comincerà il Milan alle 18.45 contro il Feyenoord e chiuderà invece l'Atalanta contro il Brucia alle ore 21. Il quadro di oggi si completa anche con Benfica Monaco e Bayern Monaco Celtic.
Ciao Marco, per me Eccomi. Passa solo una squadra.
Mappa, oh. Come io preparo tutto questo entusiasmo, arriva Betti che mi smonta tutto e mi dice basta solo una squadra. Io spero invece che possano passare tutte tra oggi, domani e giovedì. Che è becca di questa. E allora, nel augurare a tutti voi un buon pomeriggio come sempre, ricordandovi i contatti, il 331-8200-213 per i vostri messaggi.
Sì, ma stai calmo.
Io sono sempre calmo, figurati. Dunque, ma guarda che è terribile questa ragazza, diciamo così. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Mi raccomando, gli audio un po' più corti, perché spesso sono troppo lunghi. Allora dopo il nostro Andreone è costretto ad effettuare dei tagli, un po' così come capita. Quindi cercate di stare intorno ai 40 secondi. Magari ne mandate un altro, che la voce è sempre ben gradita. Per quanto riguarda i messaggi, invece, scatenatevi pure su tutti i temi che andremo ad affrontare oggi. Allora, io andrei subito ai titoli, e poi stiamo preparando anche una sorpresa, chissà, non dico nulla, per le 16, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di...
Vocali massimo 40 secondi, grazie.
Abbiamo capito, Betty, l'ho detto io, non c'è bisogno che ripeti le cose che dico io. Dopo, va bene? Grazie però del supporto... E anche audio in questo caso. Vogliamo andare ai titoli? Andiamo ai titoli, dai. con Seixão e Milan non puoi sbagliare, e quindi bisogna assolutamente fare risultato, ribaltare e passare il turno. Atalanta una notte da dea, serve una serata veramente importante, massima attenzione per Gasperini e i suoi perché bisogna andare avanti. Ieri abbiamo parlato un po' delle due squadre, chi delle due squadre sta in riserva. Oggi invece vogliamo dare uno sguardo alla coppia Scudetto. Quale potrebbe essere la coppia Scudetto? Conte, Lukaku da una parte, Inzaghi, Lautaro dall'altra. Fuoco sulla viola perché dopo l'ultima sconfitta interna Palladino cerca la Fiorentina, proveremo un po' a capire quale Fiorentina può trovare Palladino. In casa Juventus invece il focus è sugli uomini svolta, ossia Kolumani, Conceição e Viega. Per salvare il Parma arriva Kivu e allora ne parleremo, lui dalla primavera praticamente dell'Inter passa ad allenare la squadra del Parma in questo momento in piena zona retrocessione. Dunque, come sempre 331-8200-213, io rispondo subito ad Antonio. Ciao Marco, ti raccomando, parliamo di Juve. Io parlo di quello che voglio, caro Antonio, e quindi posso anche parlare di Juve se voglio, e parlerò anche di Juve, come parlerò di Milan, di Atalanta, di Parma, di Fiorentina e di tutto il resto, giusto per chiarire. Allora, detto questo, è chiaro che è una giornata molto importante. Io partirei naturalmente assolutamente tra poco, ci colleghiamo anche con i due corrispondenti, ossia con che seguono appunto rispettivamente Milan e Atalanta, per avere un po' le ultimissime. Il Milan ieri non ha parlato con Seixão perché è volato al funerale del presidente del Porto, ha parlato invece Ibrahimovic. San Siro, diciamo, Milan deve avere, saranno presenti 45.000 tifosi, no, 4.500 tifosi, pardon, olandesi al seguito del Feyenoord, e naturalmente anche ieri Ibrahimovic ha chiesto il sostegno del pubblico, che è importante. Allora, vedremo poi, cercheremo anche di capire che tipo di Milan scenderà in campo. Sto dando un'occhiata alle possibili formazioni dei fantastici 4. In questa formazione ce ne sono soltanto 3: Jimenez, Leao e Joao Felix, quindi Pulisic, secondo questa formazione, potrebbe essere destinato a partire dalla panchina. E quindi vabbè, vediamo, insomma, poi ne parleremo nel dettaglio. Questa partita è fondamentale per il Milan, non solo per questa Champions ma anche per quello che riguarda un po' il futuro. Poi c'è anche il discorso del cammino in campionato, dove si è avvicinato molto alla zona Champions, nonostante questi alti e bassi che ormai sono una consuetudine del Milan. Ma questo pomeriggio, 18:45, servirà veramente una partita importante, di alto livello, per superare una squadra che secondo me è nettamente inferiore al Milan, e quindi insomma, mi aspetto il passaggio del turno assolutamente. Tra le due di oggi credo che qualche difficoltà in più può incontrarla sicuramente. Io non capisco perché chiamano a quest'ora, questi poi sono numeri. Io voglio fare un sondaggio con gli ascoltatori: quanti numeri ricevete al giorno, numeri non identificati, no? che ne so, 377, 35 qualcosa, 34 qualcosa. Poi tu vai per rispondere e ti parte un disco che è una promozione, che so. Quanti telefonate ricevete al giorno? Una curiosità, dovremmo fare un sondaggio, una statistica, per poi riportarla praticamente non so a chi, ma è una rottura di scatole continua, che tra le altre cose, se voi bloccate quel numero, dopo ti chiamano con altro numero, e se tu, per esempio, io questo numero non ho risposto, questo è capace che tra qualche minuto richiama un'altra volta. Cioè è un assedio continuo. Io non so se capita a tutti e quante volte, però sarebbe da fare un sondaggio di questo tipo, perché è una scocciatura tremenda, tremenda, in tutte le ore, poi non c'è un orario prestabilito, no? E quindi
Marco, secondo me il Parma va in B.
Ho capito, e fai? Betti, ti metti a fa pure. Ci abbiamo pure adesso l'opinionista segretaria. Vabbè, vediamo, sì. Insomma, vabbè, non ti arrabbia. Che ti devo dire? Certo, la scelta di Kivu è una di quelle che sinceramente mi fa molto pensare. Mi fa molto pensare. Perché in queste situazioni così difficili, più che prendere un'incognita, perché questo potrà essere pure bravo, però insomma ha allenato la primavera, che credo che poi, per carità, ci sono degli allenatori partiti dal settore giovanile poi arrivati in prima squadra, possiamo citare l'esempio di Inzaghi, attenzione, perché non dobbiamo avere delle dei preconcetti, però Simone Inzaghi partì proprio dal settore giovanile della Lazio, era diretto a Salerno, gli hanno detto no, torna indietro perché va via Bielsa, da lì comincia la sua carriera, prime partite per sostituire appunto all'epoca Pioli, e da lì inizia tutta la sua avventura da allenatore che conosciamo ampiamente, insomma, però veniva dal settore giovanile, quindi non aveva questa grandissima esperienza, e devo dire che si è guadagnato tanto in questi anni sul campo, vincendo e comunque avendo delle intuizioni tattiche, facendo performare molti giocatori, quindi ha dimostrato che, pur partendo dal settore giovanile, pur non avendo una grandissima, diciamo così, esperienza, ha dimostrato insomma di il valore. Quindi può darsi che Kivu sia veramente bravo e possa diciamo così dare una mano al Parma, salvarlo e poi iniziare un percorso. Io questo non lo so, certo in queste situazioni qui c'è sempre un alto rischio, no? Vai a prendere un allenatore che non ha una grandissima esperienza.
Per me, se ti vuoi salvare, non puoi chiamare un debuttante.
Vabbè, oggi si è messa a fa pure l'opinionista, stiamo a posto. Già ce ne abbiamo tanti. Allora, no, infatti, bravo, Lori mi dice, e guarda, questa cosa qui poi ci voglio tornare, perché nei prossimi giorni faremo un approfondimento anche su questo discorso, Lori, quindi mi fa piacere che tu lo sottolini. Anche Vierà, io non avevo fiducia assolutamente, l'avevo visto nell'esperienza al Nizza, non mi aveva convinto molto, però quando è arrivato ho detto mamma mia che mossa qui, e devo dire che hai ragione, perché Vierà è arrivato anche lui, no, con qualche punto interrogativo, invece il Genoa, ragazzi, si è portato in una zona di classifica molto, diciamo così, tranquilla. Ieri ha battuto nettamente il Venezia con la vittoria in casa, e devo dire che per Di Francesco è veramente altra situazione difficile. Purtroppo negli ultimi anni, guarda, mi dispiace, perché è un allenatore che io stimo, perché è uno che lavora tanto, però si va a prendere delle situazioni di una difficoltà enorme, e poi ecco qui quali sono i risultati, che sono, rischia di fare la seconda retrocessione consecutiva. Lui, dopo, diciamo così, quel momento d'oro con la Roma, che sfiorò un'impresa in Champions, no, sfiorò, fece un'impresa comunque in Champions, perché la Roma andò avanti moltissimo, forse è l'ultimo, diciamo, momento d'oro in Champions della Roma, perché dopo da lì non è che non si è più ripetuta la squadra. Da quel momento in poi, quando poi lasciò la Roma, ha avuto una, non so, una serie di situazioni negative, anche secondo me accompagnate da scelte anche frettolose che ha fatto lui, perché poi sai, un allenatore, io capisco che stare fermo non è facile, però non ti puoi nemmeno buttare in delle situazioni, io mi ricordo Samp e via dicendo, no, per elencare, dove diciamo alla fine ci rimette lui, perché ecco, sono una serie di situazioni negative che poi ti porti dietro e ti porti anche un timbro, no? Quindi bisogna stare attenti anche nelle scelte. Allora, per esempio Stefano dice: avrei chiamato Gilardino a Parma, non so se ci poteva andare, però non lo so. Allora, ciao Marco, la prima volta che mi avete chiamato per il gioco pronostici non volevo rispondere perché pensavo fossero degli scocciati, comunque ne ricevo tante. Ah, ciao Roberto, è vero, vabbè, noi purtroppo, però se ti chiama un 331-8200-213, tu fai una cosa, memorizzate il nome e il numero della radio, e così se vi chiamiamo, cioè... Ah, noi chiamiamo quello 06, è vero. Allora dobbiamo dare il numero. Non si può dare il numero, perché dopo chiamano. E dopo so che è chi tua, dopo là dietro, capito? Ma se, ma se chiamano sul numero fisso, tu devi rispondere. No, non rispondiamo. Risponde il centralino, e quindi non ti passano la telefonata. Hai capito? Se li blocchi sul nascere, tu. Ammazza proprio, se... Ma te è una cattiveria proprio clamorosa. Allora, perché Taremi è così mollo? Il piede delicato ce l'ha, ma non mi spiego la sua timidezza in campo. Qualcuno sa spiegarlo? Di no, proveremo a chiederlo oggi a qualche attaccante che dovremmo avere, non dico questa cosa che mi hai detto in cuffia perché Dena. Lo proveremo a chiedere successivamente. Dunque, poi almeno 6 volte al giorno ci si, Francesco riceve telefonate di numeri sconosciuti, vedi? Una marea, Marco, per lavoro devo rispondere a tutte le chiamate, ma quando parte il disco pubblicitario con ciao, il baffa parte di cuore. Francesco, ma sapessi quante gliene dico pure io, hai ragione, perché poi quando ti arriva un numero, un conto, un numero sconosciuto, no, non rispondo proprio, sennò è sconosciuto, ma quando arriva un numero di cellulare, poi specialmente chi fa un lavoro dove col telefono insomma ci sta tanto, come il nostro caso, tu vedi un numero sconosciuto, vuoi rispondere, che magari qualcuno che ha intercettato il tuo numero ti deve parlare, può capitare, no? Giorni fa, per esempio, ho ricevuto la telefonata su un discorso lavorativo legato ad una cosa e mi hanno chiamato con un numero sconosciuto. Lì ho risposto perché ho detto, vabbè, fammi rispondere, mi sentirò l'ennesimo disco. Invece non era così. Vabbè, oggi vi sto portando su una strada che non c'entra nulla. Bene, 331-8200-213, ci sono un paio d'audio, vogliamo prenderli così li evadiamo e poi andiamo in pausa, vai.
Marco, c'è il modo per non far chiamare più sta gente.
Come si fa?
Basta iscrivere il proprio numero su un sito, in una lista, dove
ma lo sai
tutti
che, ma...
questi personaggi che chiamano
non
trovano
mio.
Più il tuo numero su questa lista da chiamare perché è stata cancellata. Io non ne ricevo più. Saluti Cisco.
Vabbè, allora ci proverò, perché mi hanno detto che non funziona, qualcuno ci ha provato e non ha funzionato, però tu mi dici che funziona, allora ci proverò. Va bene, in media 6-7, se li blocchi ti chiamano con un altro, a me chiamano sempre all'ora di pranzo, è vero, 6-7 chiamate nel giro di un'ora. Gianni da Brindisi, Gianni da Giorni, poi mentre uno mangia chiama al telefono, già ti scoccia a rispondere a chiunque esso sia in generale, pure se è la moglie, però che fai, non rispondi alla moglie mentre stai mangiando magari, però già una scocciatura. Allora Roberto dice che ha memorizzato anche quello fisso. Bene, andiamo con un altro messaggio.
Ciao Marco, Giuseppe da Ponte Buggianese. Come dice mister Allegri, il calcio è strano e ci sono le categorie, però bisogna anche saper rischiare, perché Vieira sta facendo bene.
Sì,
è strano il calcio, come l'Inter doveva essere riposata perché la Juve aveva giocato in Champions, eppure
è vero,
hanno perso. Rubiamo i vostri sogni, ciao!
È tremendo questo. No, però è vero, dice cose giuste, insomma, quindi assolutamente, come si diceva, che il Napoli, avendo un impegno a settimana, avrebbe avuto un grande vantaggio. Al momento c'ha 2 punti di vantaggio, tutto sto vantaggio, siamo arrivati al 18 di febbraio, non c'è, anzi è un testa a testa molto bello. Le 3 squadre lì davanti hanno tutte e 3 un po' così qualche problema, qualche situazione che porta un po' a frenare, e di conseguenza rende tutto più bello. Attenzione però a chi arriva da dietro, perché chi arriva da dietro, che c'è sempre quella spinta, potrebbe, diciamo così, no? Insomma, vediamo, perché ancora ci sono tante partite. e quindi potrebbero succedere tante cose ancora, eh? È un pareggio di là, un'altra sconfitta di qua, no? E quindi poi magari dietro, dopo che uno ha pareggiato tanto, comincia a vincere, e cari miei, può succedere di tutto ancora, eh? La butto lì. 331-8200-213 per i vostri...
Non gufare.
No, io non sto gufando. Cara Betty, sei tu che stai gufando al Parma, che già l'hai mandato in Serie B e secondo me non è carino nei confronti di chi ci ascolta, però non stiamo assolutamente gufando. 331-8200-213, e dicevo appunto dell'Atalanta, stavo dando un'occhiata, l'italiana appunto da rimonta e per il Milan il ranking e il derby l'Atalanta cerca appunto la vendetta, quindi c'è anche questa cosa relativa al discorso del ranking e quindi bisogna dare una risposta. Ancora il quinto posto non è stato perso definitivamente, serve veramente un passaggio del turno di massa di tutte le squadre, mi auguro che questo possa avvenire. E Gasperini cerca questa vendetta dopo quello che è successo, è vero, l'abbiamo detto, commentato, episodio grottesco quello che è avvenuto, un calcio di rigore che non è di calcio, non è calcio, però purtroppo è calcio, e io ho ricordato, mi piace sempre ribadirlo, che è giusto incazzarsi come ha fatto Gasperini per quello che è successo, però ricordiamoci anche che questo non calcio poi ti può dare degli episodi a favore, e allora è come è successo ad esempio l'Atalanta anche in campionato, e allora quando succede sarebbe anche carino dire oggi abbiamo ricevuto un episodio a favore dal non calcio, perché ci sono state comunque concessioni di calci di rigore o non concessi calci di rigore sempre da questo non calcio. Quindi io sono dell'idea che un allenatore, gli allenatori da questo punto di vista, sapete quanto a me piace guardare l'aspetto tecnico, tattico, i moduli, le scelte, la mentalità che può dare l'allenatore e tutto, però gli allenatori sotto questo punto di vista perdono secondo me credibilità quando si arrabbiano quando le cose non le ricevono mentre quando le ricevono a favore non dicono nulla, anzi bypassano. E a me questa bisognerebbe cominciare a fare proprio un cambio culturale e dirlo onestamente, oggi ci hanno dato un rigore che non c'era e che appartiene al non calcio. Sarebbe veramente da applausi a scena aperta se ci fosse un allenatore una volta che, ricevendo un episodio a favore, dicesse una cosa di questo tipo, ma questo non avverrà mai.
Le tre retrocesse, Venezia, Parma e Monza. Che pensi?
Vabbè, ma io veramente... non capisco questa tua cattiveria nei confronti delle tre squadre che stanno in una zona di classifica molto difficile. Allora poi ci chiedono, ma Carlo tutto a posto? Non lo so, Carlo veramente non lo sentiamo, però io sono convinto che lui ci sta ascoltando. Non ha mandato messaggi ieri, non mi ricordo, mi sembra di no. Però Carlo, ti vogliamo sentire la tua voce.
Ma Carlo, come va? Tutto bene?
Perché è proprio nei momenti di grande difficoltà che insomma bisogna farsi sentire, perché quando le cose vanno bene è troppo facile. Quindi Carlo, ti aspetto con un messaggio, con un'indicazione, dopo faremo questo confronto tra le coppie scelte tra Napoli e Inter che possono essere
Carlo,
decisive.
Carlo, fatti sentire.
Questa cosa ripetiamola più spesso, cara Betty, perché dobbiamo invitare Carlo ad intervenire. Carlo è uno di noi. Break. Bene, ci siamo. Intanto altra news che vi devo, perché c'è il comunicato ufficiale, ne stavamo parlando proprio con Stefano Impallomeni adesso nella pausa, perché il Frosinone anche, diciamo così, comunica il nuovo allenatore. Eccolo qui, il Frosinone Calcio comunica di aver affidato Paolo Bianco il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Il tecnico nativo di Foggia ha firmato un accordo che lo legherà al club giallo-azzurro fino al 30 giugno del 2025, quindi arriverà praticamente a fine stagione. Momento difficile per la squadra ciociara che è praticamente penultima in classifica e fatica a risalire. La china adesso avrà una serie
quindi
di scontri,
quindi il Frosinone va in C.
Ho capito, ma oggi proprio li sta mandando giù tutti, è una roba incredibile. Fra un po' ci odieranno tutti i tifosi. Allora, da tifoso del Cagliari, Betty, ti amo. Speriamo che il tuo pronostico per le retrocessioni sia vera. Mamma mia, che cattiveria. Allora, bisogna selezionare i cookie, Marco. Siamo pigri, accettiamo tutto. E nel tutto ci sono le profilazioni. Ciao, grazie Mike, grazie, è vero, hai ragione, infatti accettiamo tutto, facciamo così, anche a me capita di accettare tutto, quindi è vero, hai ragione, hai ragione.
Anch'io ti lovo Filippo.
Chi? Anch'io?
Anch'io ti lovo Filippo.
Vabbè dai, andiamo avanti. Carlo, fatti sentire, fatti vedere da uno bravo, però naturalmente scherzo, no? Ma Carlo tornerà tra noi, ne sono sicuro. Mi raccomando, oggi rimanete.
Come va tutto,
oggi rimanete perché alle 16:05 puntuali. Chiedo al regista, dobbiamo essere puntualissimi oggi. Non sono ammessi ritardi, quindi avvisiamo tutti. Fammi un po' vedere chi ci abbiamo dopo. Vabbè, qui tagliamo. Bisogna essere puntuali oggi, 16:05, noi dobbiamo, mi raccomando, rientrare in diretta perché c'è un ospite che ci aspetta, tu lo chiami prima, quindi tutta comunicazione live perché è un ospite molto importante. Allora, 331-82...
Diamo un indizio?
No, non diamo nessun indizio perché mi ha dato adesso la comunicazione, lo saluto come sempre Francesco Tringali in redazione insieme a Daniele Petroselli, insomma mi ha dato questo tipo di notizia, news. Allora sentite, io vi voglio chiedere una cosa perché sarà uno dei temi che voglio affrontare con tutti gli ospiti dopo, una sorta diciamo così di raccolta di pensiero in questa sfida tra Napoli e Inter. Ieri abbiamo un po' trattato l'argomento delle squadre, quale delle due squadre sta un po' più in riserva, no? In questo momento, perché Napoli viene da 3 pareggi, poi tutto quello che abbiamo detto, gli infortuni, il mancato mercato, dall'altra parte l'Inter sembra secondo molti un po' giù di condizione, queste due, diciamo così, questi due stop che ha subito fuori casa hanno comunque fatto partire, no? Un'analisi complessiva tra due squadre che sono in questo momento in frenata. Allora vi voglio chiedere quale, ci sono due coppie importanti in queste due formazioni che potrebbero, che sicuramente saranno molto decisive, no? I due allenatori, quindi da una parte Conte, Inzaghi, abbiamo preso anche i due attaccanti, Lukaku e Lautaro, cioè quale di questa coppia secondo voi potrà essere più incisiva, potrà incidere di più in questa corsa? Lukaku e Lautaro sono due in questo momento che non stanno segnando una valanga di gol, parliamoci chiaro, forse ci si aspettava qualcosa in più da Lautaro, però il loro contributo al gruppo lo hanno dato. Qualche tempo fa abbiamo detto che Lautaro, pur non segnando, è un giocatore che rimane comunque decisivo, e in effetti l'Inter comunque dal punto di vista offensivo ha dei numeri notevoli. Dall'altra parte Lukaku sappiamo quanto è importante proprio nell'economia e nello sviluppo del gioco di Antonio Conte, quindi proveremo un po' a capire quale di queste coppie può incidere di più e per quale motivo, ma lo chiedo anche a voi, così apriremo dopo con i nostri ospiti un'analisi da questo punto di vista. Gli allenatori e due giocatori in campo che sono molto importanti. Adesso
Marco,
però
c'è il bel Antonello Gioia.
Ah, ma ce l'abbiamo Skype oppure telefono? No, ma io lo voglio sempre, cioè mi mette una sorta di, come posso dire, un alone di serenità quando lo vedo, capito? Perché è sempre ben impostato, preciso. Antonello Gioia, io voglio fare Skype con te,
sì, possiamo anche fare Skype, solo che sono da casa collegato oggi, niente.
Ah, quindi sei un po', diciamo così, a casa sei un po' scacciato, si dice dalle nostre parti. Pure spettinato sei, no? Come sei? Io non ti ho mai visto spettinato in vita. Secondo no. Me tu ti alzi la mattina e sei così, dimmi la verità, dai.
No, già vado a dormire in giacca e camicia.
Sì, è così, va bene. Senti, ascolta, dai, voglio fare un po' il punto con te. Abbiamo un passaggino di Ibrahimovic, lo vogliamo sentire un attimo, dai, ce l'abbiamo preparato e poi andiamo un attimo a capire che tipo di scelte farà con Sesau, partita importantissima dove il Milan non può sbagliare.
Mi aspetto un Milan più concreto, aggressivo, con un mentalità e un approach che sarà un finale, vincere per andare avanti. È una squadra a casa con pubblico dietro, poi fuori casa è sempre diverso, ogni partita ha suo partita, diciamo, però noi dobbiamo essere concentrati su di noi, fare nostra partita e fare quello che sappiamo fare e essere presenti. Champions è importante. Se guardi storia di Milan, Milan ha scritto un po' di storia in Champions e per noi è molto importante, è una partita che domani che vogliamo vincere e dobbiamo vincere per passare questo playoff. poi quando giochi in Milan devi essere presente in Champions, perché è quello che stiamo facendo lavoro per esserci e per portare risultati e vincere. Tutti volevano questi quattro attaccanti, poi quando sono presenti vogliono cambiarli. Questa è una domanda per allenatore. Chi lo mette in campo, chi fa giocare, però noi vogliamo vincere. Poi 11 che giocano devono fare questo lavoro e quelli che entrano devono fare anche lavoro per vincere. Poi se sarà 4 il fantastici 4 o diverso, vediamo. Questi momenti sono belli, quando c'è tanto, come si dice, tanto sul piatto e tanto rischio, ma è momenti che vivi come calciatore, è più bello che puoi avere e passare. Poi dipende da ognuno in campo come reagisce, come lo prende, come lo vive, però è momenti che ti fa ricordare chi sei.
Secondo me gli è piaciuto fare la conferenza. Antonello, l'ho visto, è vero, a lui piace parlare, comando tutto io, dico tutto io, no?
Sì, ma adesso guarda, è un Ibra secondo me diverso. L'avevamo conosciuto nei primi mesi da dirigente, anche se poi formalmente non è un dirigente del Milan, però va benissimo, ci capiamo lo stesso.
Vabbè, certo.
È un Ibra ancora un po' giocatore, no? Nel senso con quella sua verba un po' spaccona, no? Egocentrica anche nelle dichiarazioni pubbliche, ce lo ricordiamo con, no, la litigata, la botta risposta a Sky con Boban. Ora è un Ibra diverso, secondo me si è reso conto di aver sbagliato intanto nelle azioni di campo, no? Perché ha cambiato l'allenatore, ha sconfessato il mercato estivo comprando tanti giocatori in quello invernale nei ruoli in cui si era investito in estate. E poi anche nella comunicazione, l'abbiamo ascoltato adesso, no? Cioè, secondo me parla molto più da dirigente e dice le cose vere, perché non è che insomma ha usato delle frasi fatte giusto per dire. Secondo me è la verità, il Milan oggi non ha molte chance, deve vincere per non fare una bruttissima figura innanzitutto e poi perché ci sono stati tanti investimenti che insomma devono dar frutto.
Sì, devono dare assolutamente frutto. Senti, ha parlato anche dei Fantastici 4, allora andiamo a vedere un po' che tipo di scelte farà con Seisao, che ieri ricordiamo non era in conferenza Antonello, perché insomma si era recato al funerale del presidente del Porto.
Sì, scelte comunque fatte. Milan ha avuto un solo allenamento per preparare la partita di oggi, quello di ieri sera, però la formazione è sostanzialmente già definita, perché va in porta Maignan, difesa a 4 con Walker, Tomori, Pavlovic e Teo Hernandez, a centrocampo Fofana e Reinders, e non ci sono dubbi. Davanti gioca Santiago Jiménez con Leao a sinistra, João Félix al centro e Musa a destra, quindi non giocano, diciamo, i Fab Four davanti, gioca Musa, che è un po' l'equilibratore, non soltanto per una scelta tattica, perché io credo se fosse stata una scelta tattica Pulisic è difficilmente panchinabile, però l'americano non è al 100%, negli ultimi due giorni ha fatto differenziato, insomma sarà utile a gara in corso. Secondo me sia in caso di risultato positivo, perché è uno che se entra è intelligente, quindi sa come insomma gestire minimamente la partita, sia ovviamente in caso di risultato negativo, perché metti un attaccante come Pulisic che può cambiare le cose.
Quindi diciamo una sorta, io credo che poi diventerà un 4-4-2 in fase di non possesso palla, no? Quindi
sì,
con Leao e Musa che si abbasseranno e faranno quel tipo di lavoro, ecco.
Sì, 4-4-1-1, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, insomma il Milan ha giocatori camaleontici, no? Anche lo stesso Musa che parte esterno, però può andare anche più basso, con Walker che si accentra, può fare il centrocampista, Reinders può avanzare una posizione più da trequartista, quindi insomma le dinamiche in campo saranno tante, però certo serviva dopo l'andata un centrocampista in più, perché in questo momento il Milan secondo me non ha la condizione atletica per reggere i quattro attaccanti, magari ce l'avrà in futuro, però adesso no.
Sì, perché poi bisogna correre moltissimo e coprire tanto, soprattutto in fase di non possesso palla. 4.500 tifosi del Feyenoord presenti?
Sì, il settore ospiti ne contiene 4.100, poi ce ne saranno alcuni sparsi, i tifosi a San Siro saranno in totale 60.000, ha inciso l'orario, ovviamente martedì alle 18.45.
Mamma mia, guarda.
Insomma, se fosse stato un Milan Real Madrid, ovviamente si sarebbe riempito.
No, vabbè, ma non si può avere un orario. Guarda, io credo che sia uno degli orari più fastidiosi nel mettere una partita, ma poi di Champions veramente insopportabile.
In Italia credo soprattutto perché all'estero sono orari esteri, no? Quando andiamo in trasferta spesso alle 19 la gente cena, quindi più o meno in tutta Europa. Invece in Italia e in Spagna la situazione è nettamente differente. In Italia 18:45 per molti si sta uscendo dal lavoro, si è ancora in ufficio, soprattutto al sud, quindi è un orario balordo. Fatto sta che anche per motivi di sicurezza, così facciamo un po' di contesto, i biglietti erano cedibili solamente a chi avesse ottenuto la tessera del tifoso del Milan già da diverse settimane, quindi per evitare che i tifosi del Feyenoord si infiltrassero nelle zone dedicate ai milanisti, e sappiamo quanto siano, ecco, pericolosi. Roma, Piazza di Spagna, se lo ricordano bene, insomma la quota presenze oggi a San Siro non è sold out, ma comunque 60.000 ci saranno.
Bene Antonello, noi ti lasciamo naturalmente al tuo lungo pomeriggio, perché tra poco sicuramente dopo ti dai una sistemata e parti per lo stadio, va bene?
Esatto.
Benissimo, esatto. Benissimo. Ciao Antonello, buon lavoro come sempre a te e tutta Milan News, a prestissimo, un abbraccio ad Antonello Gioia, grazie ancora. E allora, queste un po' le ultime che riguardano la formazione del Milan. Adesso facciamo anche un salto, poi recuperiamo un po' di audio che ci stanno arrivando, perché vi ho chiesto quale coppia potrebbe essere più importante nella sfida scudetto tra Napoli e Inter, ossia da una parte questo confronto tra Conte e Lukaku, dall'altra tra Inzaghi e Lautaro. Dopo sentiremo anche i nostri amici in questo lungo pomeriggio per
Marco, parlare con loro. C'è il bel Patrick Iannarelli.
Certo, allora andiamo subito da Patrick Iannarelli. Un saluto, un buon pomeriggio. Ciao Patrick.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Adesso bel Patrick lo dice a Betty, io non lo posso assolutamente dire. Abbi pazienza, insomma.
Sono sposato Marco, per favore.
No, io
mi mettere in difficoltà.
Lo so, però io sinceramente ancora non ci arrivo a così tanto. Allora, io più che altro direi l'ottimo Patrick Iannarelli. Allora Patrick, andiamo un po', diciamo così, l'Atalanta che vuole dimenticare soprattutto l'andata, c'è tanta rabbia per quello che è successo, quel calcio di rigore, però dobbiamo anche dire che in quella partita l'Atalanta incontrò tante difficoltà. Patrick, il Bruges giocò meglio della squadra di Gasperini.
Assolutamente sì, tra l'altro lo ha detto anche lo stesso Gasperini, per me l'Atalanta ha fatto una delle partite tra Bruges e Cagliari, tra le partite più brutte della stagione.
Vero.
Cioè più che altro non è riuscita mai ad esprimere il proprio livello e a esprimersi su quel livello a cui ci aveva abituato. È una squadra che deve ritrovarsi, ritrovare non solo il gol ma anche la lucidità. Ha pagato chiaramente la stanchezza, le assenze, però chi è stato chiamato ad incidere, mi viene in mente Samardzic, ha deluso. Ha sbagliato un gol praticamente fatto col Club Brugge nel secondo tempo, che avrebbe chiaramente cambiato tutto l'andamento del match, e ha sbagliato tanti palloni col Cagliari, una partita in cui era forse l'unico che poteva, perché De Ketelaere era in panchina, era l'unico che avrebbe potuto cambiare un attimo ritmo, rotta alla partita. Sono mancati i singoli, è mancato anche un po' la lucidità di squadra, e quindi l'Atalanta si è trovata a fare, secondo me, due partite, come dicevamo, tanto al di sotto del proprio livello, quindi deve sicuramente rimediare a ciò per la partita di questa sera.
E poi lo stesso Gasperini ha detto: basta simulazione, ma ora non pensiamoci più, serve la dea migliore questa sera, quindi serve una grande serata, l'Atalanta deve fare una grande serata da dea questa sera.
Sì, assolutamente sì, anche perché il Club Brugge tutti l'hanno sottovalutata quando l'ha pescata il Milan, la Juventus, l'Atalanta. È una squadra che fuori casa magari tentenna un pochino, però in casa gioca bene, e soprattutto è una squadra giovane ma rapida, veloce, che è vero che a volte può essere un limite perché magari hai meno esperienza europea, però mi è capitato di vedere anche il primo tempo col Manchester City lì in Inghilterra, è vero che ha perso 3-1 ma ha fatto un ottimo primo tempo. Il problema è che adesso in questo momento qui, se ti segnano un gol facendo un ottimo primo tempo, rischi l'eliminazione, perché poi dopo servono due gol. Ricordiamo l'Atalanta, due gol per andare direttamente agli ottavi, un gol per comunque andare supplementari, quindi non sarà facile. Deve fare un'ottima prova, sicuro, deve ritrovarsi anche De Ketelaere. Retegui, che un po' la pressione in Europa la paga, ma anche a centrocampo Ederson oggettivamente sta giocando molto al di sotto di quello che è il suo livello. Rimane un giocatore straordinario che ha dato tanto in questi anni all'Atalanta, però oggettivamente, Marco, ci si aspetta qualcosina un po' di più, anzi, come ha detto Gasperini, due gradini in più da scalare di qualità. Serve qualcosa in più, perché l'Atalanta ha la sensazione che in questo momento, che è lì, sta per farcela, e poi magari o non segna o non riesce a far bene, al di là del rigore, al di là del gol annullato a Bresciani, che secondo me, tifo o non tifo, seguire o meno la squadra, secondo me anche, forse un po' più scandaloso quello di Posch, l'eventuale fallo di Posch su Caprile, che non c'è, e quello di rigore su Ian, che chiaramente, però secondo me in questo momento qui sono alibi che l'Atalanta non può permettere.
Non può andare, sì. Allora Patrick, andiamo velocemente a scoprire quale sarà la dea migliore questa sera che affronterà il Bruges.
Sì, allora, innanzitutto sono stati diramati, convocati poco fa, assenti Cossonou, Scalvini, Scamacca, stagione finita, ancora assente Maldini, lo sapevamo, e Ian, che si è fermato ieri per un problema muscolare, la diagnosi lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro, che è tradotto in tempi di recupero tra le due e le tre settimane, quindi lo rivedremo a metà marzo probabilmente. Per quanto riguarda la formazione, vai. Scontata, scusami Marco, Carnesecchi tra i pali, ritorna, c'era lui Patrizio che aveva avuto qualche problema. In difesa Posch, Jim City al centro e Kolasinac che torna sul centro sinistra, Deron Ederson al centrocampo, Belanova a destra, Zappacosta a sinistra, ruolo già ricoperto in Europa, e poi davanti le scelte sono abbastanza scontate: Pasalic sulla tre quarti, De Ketelaere, Retegui, con Samardzic, Brescianini e Lookman, un altro grande ritorno, che partiranno dalla banchina, perché lo qua ricordiamo un fastidio al ginocchio, l'uomo più atteso magari servirà nel secondo tempo il suo aiuto, il suo apporto all'Atalanta per trovare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.
Bene, Patrick, noi naturalmente ti ringraziamo come sempre, stiamo adesso per andare in pausa perché apriremo poi l'altra ora di Maracanà, quindi termina qui l'anteprima per il momento, grazie e ci sentiamo prestissimo, grazie,
buon lavoro.
Grazie ancora. Dunque, siamo per andare in chiusura di questa prima ora, di questa prima anteprima di Maracanà, poi partiamo subito con Stefano Impallomeni. Oggi vi devo dire non ci sarà il nostro Andrea Piervincenzi, che è stato colpito da una piccola influenza e quindi tornerà prossimamente. Era anche svociato, altrimenti sarebbe intervenuto telefonicamente, però può capitare anche agli uomini forti. Allora, mi dai un audio al volo e poi andiamo in pausa.
Ciao Marco, sono Giuseppe da Reggio Emilia, buongiorno a tutti. Atalanta-Inter-Napoli, io credo che tutte e tre le squadre non stiano attraversando il loro momento migliore, però c'è una differenza. Mentre l'Atalanta e il Napoli possono comunque rimpiangere di aver avuto tanti infortuni che le stanno portando ad avere questa situazione, l'Inter no. L'Inter non ha alibi. Secondo me è più una questione tecnica, tattica e di carta d'identità. Fammi sapere cosa ne pensi.
Vediamo, ne parliamo. Tu parli di una questione tecnico-tattica, praticamente tutto. Non credo che l'Inter, insomma, adesso arrivato a questo punto ci abbia tutti questi problemi. Io penso un po' di più invece ad una situazione fisica. Evidentemente c'è stato qualche preparazione, come diceva anche ieri Stefano, per poter poi fare bene quest'ultima parte dove c'è anche la Champions. Penso più una situazione fisica che tattica. Vediamo. L'età non la escludo. Io l'ho messa sotto l'ipotesi che l'età potrebbe essere un fattore che incide sul discorso della Champions. Cioè, molti di questi calciatori credo che non so quante altre avventure Champions potranno fare, vista insomma l'età, e arrivare in fondo e giocarsi una possibilità in questa Champions potrebbe essere anche l'ultima. Ecco perché magari inconsciamente ci potrebbe essere un'attenzione maggiore in Champions rispetto al campionato, però questo è un mio pensiero, non so quanto sia attendibile, è vero, ce lo potrà dire soltanto il cammino in Champions. Dammi un altro audio e ci fermiamo.
Pier Vincenzi è un po' anziano.
No, è veramente più giovane di me, però vai.
Ciao Marco, Silvio da Palermo, ma come mai un allenatore comunque carismatico che si fa sentire come Inzaghi
non dia lezioni che sul fatto che questa sulle dichiarazioni di Mkhitaryan di sentirsi ingiocabili, cioè, ma che cosa questa supponenza,
lo so di, però ragazzi,
cioè, di giocare le partite non dovrebbe neanche esistere.
Lo so, hai ragione, però questo rientra in quel discorso che faceva ieri Bonanni, che secondo me quando si arriva a pensare questo è un po' come dire siamo quasi alla fine di un ciclo, e allora siccome siamo i più forti ce la sentiamo un po', può capitare questo, è vero, qualcuno dice vabbè però un ciclo dove, però ragazzi anche questo gruppo ha fatto, no, un certo tipo di cammino. Non lo so, ripeto, io cerco di darmi una spiegazione, poi non credo che questo sia la mia, non è una verità assoluta, la interpreto in questo modo, però ne parliamo tra poco. Ci fermiamo e apriamo subito con Stefano Impallomeni, una bella chiacchierata con lui, e poi dalle 2:30 arriveranno tutti gli ospiti e si comincia.